Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno Barbara, buongiorno Luigi.
Buongiorno.
Allora Barbara,
dimmi.
Ieri sera
che è successo?
Cosa
ieri
hai fatto?
Sera, mentre io lavoravo, sì, ero da Vespa, a un certo punto mi squilla il telefono e vedo che era Luigi. Ho detto, cosa sarà?
Beh, grande trio ieri a 5 minuti da Bruno Vespa.
Capisci?
Ho detto, cosa sarà? Era, dovevamo decidere il tema della giornata. In effetti i motivi sarebbero tantissimi, potremmo parlare di tante cose, però ho detto, vorrei capire da chi è in macchina in questo momento, da chi sta a casa, se il tema della sicurezza non lo valuta centrale nella propria vita. Quindi ho chiesto a Luigi, facciamo un bello scontro su che cosa? Sul nuovo decreto sicurezza, perché secondo me è una bella spaccatura e vorrei capire cosa pensa la gente.
Allora, è stato introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile.
Beh, viva Dio,
bravo, viva
Dio.
Vabbè, no, non che prima fosse lecito
no,
legale,
capito,
parlo,
però era un po' più morbido prima, no?
Cioè, morbido?
Secondo me
lavato
sì.
Lavato con perlana, direi. Abbi pazienza, veramente lavato con ammorbidenti di ogni tipo.
Comunque molto si parla di occupazioni, però in generale adesso, al di là delle novità del decreto sicurezza, perché poi c'è anche la questione blocchi stradali che ormai è diventata famosa, qualcuno, le opposizioni, semplifichiamo, ma non solo, ha parlato di svolta autoritaria.
Oh, ed è giusto.
E
finalmente diciamo la parola fascismo post 2.
No.
È sotto traccia, vuol dire.
Non hanno detto fascismo, ma autoritarismo. No, sì.
Fascismo 2.0. È questo che è il mondo di Santarelli, eccetera. No. Pensa, scherzo, ovviamente. Cioè, una parte della sinistra dice: si è unita e dice questo. Perché non lo possiamo dire? Questo decreto è il fascismo 2.0.
E tu sei d'accordo?
No. Trovo che ci siano delle cose che non mi tornano, ma che il tema della sicurezza vada affrontato non a chiacchiere, non a parole, ma con una legge che vada a tutelare i carabinieri, i poliziotti e i guardiani di finanza, mi sembra fortissimo ed è importante. Questi giovani, che le persone che ci difendono, devono sempre affrontare per esempio dei processi con spese a carico loro. In questo decreto c'è un passo verso l'aiuto e il sostegno economico, mi sembra sbagliato. Chi ha una casa, non lo so, da anni occupata, Mario Giordano come farà adesso? Mario Giordano, il re.
E dovrà trovare un altro filone, non lo so.
Finalmente, ma voi capite che uno ha una casa e non può entrare nella propria casa perché c'è una persona che non solo non gli paga l'affitto, non gli paga le spese. Ma mi mettete nei panni di sta gente? A chiacchiere tutti con il proprietario, nei fatti nessuno, per la prima volta si fa. Poi ci sono le cose che non mi tornano, noi ne parleremo.
Ecco, ad esempio, parallelamente all'introduzione appunto di nuovi reati, il decreto rafforza le tutele per le forze dell'ordine, ad esempio poliziotti, vigili del fuoco e militari che sono indagati per dei fatti legati al loro servizio non saranno più sospesi in automatico e lo Stato coprirà le loro spese legali fino a 10.000 euro per ogni fase.
Vi ricordate
processo.
Che ne abbiamo parlato tantissimo con il caso Rami a Milano, ad esempio?
L'assunzione per la prima volta della responsabilità da parte dello Stato. Quegli uomini lavorano per lo Stato, se saranno responsabili poi se le pagheranno loro, ma al momento devono essere tutelati, perché non so, il garantismo vale solo per i delinquenti fino al terzo grado? Credo.
Allora,
valutate singolarmente ogni cosa.
E poi c'è anche il capitolo cannabis light, ma vi prego, adesso non riesco ad affrontarlo, ne parliamo dopo, vi prego.
È troppo presto, le 8 e 8.
Beh, c'è chi frequenta già quest'ora, ma lasciamo perdere.
Abbiamo passato Bob Marley alle 6, scusate.
E perché non l'hai passato adesso? Era perfetto, il decreto devi passarlo. Chi c'hai adesso?
No, perché dobbiamo ascoltare la nuovissima canzone di Lucio Corsi, si intitola Situazione complicata, poi una grande campionessa che torna a trovarci e poi le vostre telefonate. Se volete intervenire in diretta, parlare con Massimo Giletti e rispondere alla domanda di oggi: secondo voi questo governo è un governo autoritario oppure no? Chiamatelo 02 25 15 15. Partiamo.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di aspettare con lei un treno che ritarda e rovinare un grande amore che non mi riguarda. L'amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. L'unico difetto che ha è suo marito. L'unico difetto che ha è quel cretino. Oh, l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di scappare su una nave in Inghilterra, ma non ho nemmeno i soldi per un pullman che si ferma. Magari chiamo Francis Delacroix, perché a pensare a Giulia sono impazzito. Ho tolto i pedali e le margherite, ma sono indecise, cattive e gelose. Ho messo un paio di Ray-Ban in faccia, un girasole per provare a cambiare le cose. Così magari si lascerà, i fiori si sa, sono appesi a un filo. Domani tornerò in Italia a bordo di un battello. Del re e della regina non mi importa un fico secco. Giulia ha prenotato un tavolo in un pub di Torino, vuole sapere com'è il Regno Unito. L'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha, l'unico difetto che ha è il tempo grigio.
Secondi con
Federica Brignone.
Allora, un momento storico perché è la prima intervista di Federica da maresciallo dei Carabinieri. Ieri sera davanti al comandante generale è stata nominata così upgrade e siamo felici che si sia svegliata nonostante la notte eccetera presto per noi. Benvenuta Federica.
Ciao, ciao, figurati, non è un problema.
Si è alzata presto, ma lei, atleti, queste, loro si svegliano prestissimo. Allora, intanto facciamo tranquillità, perché tutti le chiedono quando tornerai, quando tornerai. Noi non ti chiediamo quando tornerai, adesso però è il momento di aspettare, di capire, di vivere le sensazioni, è così, no?
Certo, è comunque qualcosa di... È qualcosa di complicato adesso, ovvio che per me è un sogno e un obiettivo ed è quello che voglio fare. Ce l'ho molto in testa, però è anche qualcosa che riuscirà solo se tutto filerà liscio, se farò un buon lavoro e quindi così. Sono anche molto realista, ecco.
Ecco, mi colpisce sempre che quando nelle tue interviste dici sempre la prima cosa è rispettare il mio corpo.
Ma sì, perché ho imparato sul vari anni, le volte che non l'ho fatto l'ho poi pagata cara più tardi e il mio corpo mi ha presentato magari il conto, oppure invece di star ferma sono stata ferma molto di più e in questo momento devo comunque rispettare delle cose biologiche, quindi che non dipendono da me. Io quello che può dipendere da me lo faccio dipendere da me e però tutto il resto, quello che non può dipendere da me, ho imparato ad accettare che possa venire così.
Quando uno sta bene, non si accorge o dà un valore diverso al tempo, ecco, in questo momento, in questa fase di recupero, il tempo cosa rappresenta per te? Che cos'è?
Mi sembra di non averne mai, cioè in realtà tutti dicono che quando ti fai male ti annoi, hai molto più tempo. In realtà la vera verità è che io finora sono sempre stata molto molto impegnata e finora non ho avuto veramente così tanto tempo come normalmente va, quindi è stato diverso da come mi aspettavo, da come tutti mi avevano descritto comunque il primo mese, se vuoi, eccetera. Alla fine io non mi sono mai annoiata e non mi sono mai annoiata e sinceramente è stato neanche così male, cioè ovvio che avrei preferito fare tutt'altro negli ultimi due mesi e tutt'altro per il resto dell'estate, però è un percorso diverso, evidentemente dovevo imparare ancora qualcosa di nuovo e nella vita bisogna anche accettare quello che ti succede, perché sennò se non riesci ad accettarlo purtroppo poi la paghi più cara dopo.
Certo, ma non è facile accettare quello che stai vivendo, perché c'è un fattore che molti non capiscono, perché tu eri al massimo del successo, ai trionfi eccetera, pochi giorni dopo succede l'incidente. Il problema è che lo stress, tutti i grandi atleti sono sottoposti a stress perché devono sempre vincere, sempre solo vincere. Staccare la testa è un fattore importante. Tu non sei riuscita?
No, ecco, questo è quello che mi è mancato forse a fine stagione, un momento di riposo, non per il mio fisico che non ne aveva bisogno, ma soprattutto per la testa, perché comunque certo, è stata una stagione bellissima ma anche molto impegnativa dal punto di vista mentale, e nel momento in cui avrei dovuto iniziare un pochettino a essere più tranquilla e comunque poi andare un mese dopo però in vacanza, comunque fare qualcosa molto tranquillo e staccare la mente, veramente non l'ho mai fatto, quindi questa sarà l'unica cosa che mi sarà mancata, no? Poi anche altre cose, però dovrò essere molto brava a prendermi comunque dei momenti per staccare la testa e per riuscire a recuperare quelle energie mentali che poi ti servono soprattutto se fai l'atleta ad alto livello, ma in generale nella vita, quelle energie che sono limitate, no? Sono quelle brevi ma molto intense.
Senti, ti faccio una domanda un po' faticosa, però sembra che psicologicamente sia interessante. Ti capita mai di rivivere il momento dell'incidente di quel giorno?
Sì, mi capita di immaginarmi rotolare, di sentirmi rotolare. Mi è capitato magari quando chiudo gli occhi la sera e quindi mi è capitato un po' di volte. Non è una cosa così piacevole, non è una cosa così bella, però è comunque un lavoro mentale che dovrò fare è comunque successo, per cui penso che sia una cosa normale. Se non mi capitasse sarebbe una cosa strana, perché vuol dire che non sarebbe una negazione, secondo me non sarebbe neanche la cosa più corretta, ecco.
Hai usato, Federica, adesso la parola è successo. Era una gara rispetto a tutte le altre di seconda linea ai campionati italiani. Ti sei spiegata perché è successo? Hai cercato un perché?
In realtà è l'unica cosa, risposta che mi manca, nel senso che io ho sempre pensato che più sei allenato, più stai bene, più cioè in realtà mi sono immaginata qualche risposta, però non ne ho la certezza. E io ho sempre pensato, appunto, come dicevo, più usci bene, più sei a posto, più stai bene, più io ero nel momento migliore forse della mia vita, e quindi normalmente quando ti fai male è perché magari stai spingendo troppo, perché i risultati non arrivano, perché sei stressato, sei agitato. Cioè mi è capitato delle altre volte che mi succedesse qualcosa per questi periodi qua, che niente arrivava per caso, il mio corpo voleva fermarsi e sinceramente non ho ben capito. Posso avere delle idee, però anche lì non è facile dare una spiegazione finale, no? Perché appunto ero nel momento migliore della mia vita, quindi sì, non saprei neanche.
Andiamo oltre e sorridiamo un po' con quelle che sono le tue rivali, insomma, abbastanza storiche, soprattutto dell'ultimo periodo, ma forse anche di sempre. Partiamo da Lara Gut. Pregi e difetti di Lara?
Allora, sicuramente il suo pregio è quello di essere tatticamente molto molto brava. E il difetto, non lo so, forse un po' istintiva, no? Che il suo pregio è un po' il suo difetto. Questo io penso che sia la stessa, un po' i pregi e i difetti vanno un po' di pari passo, ecco.
Veniamo all'altra, all'altra, allora, l'altra rivale di sempre, storica, no? Sono scambiate anche lo champagne in testa, eccetera, quant'altro. Sofia Goggia, pregi e difetti.
Ma allora, sicuramente un pregio è quello di essere molto una lavoratrice, di essere molto determinata, e quello direi che è un grosso pregio. E difetto forse il fatto di non lo so, a volte non capisce quando è troppo, no? Non ha un limite. Non gli manca questo modus, il limite. Ecco.
Allora, gli manca il limite, però ricordiamo che forse è proprio per questo, no? A queste follie di andare giù a una velocità pazzesca, di non pensare. Quindi Sofia Goggia, superstar anche lei. Ma a proposito di Sofia, lei ha passato dei momenti terribili in tutta la sua vita, dolori, ha superato tutto, è tornata a vincere. Le hai provato a chiedere qualcosa, un consiglio?
No, io penso che ognuno di noi debba affrontare queste cose a modo suo. Siamo tutti diversi, ogni infortunio è diverso. E sinceramente, io ho il mio modo, lei ha il suo modo, e poi l'infortunio è completamente diverso, per cui no, non ho chiesto niente, no. Ma io sono una che sono molto indipendente, anche un po' chiedo raramente le cose.
Mi sembra che tutte e due siano molto indipendenti, molto toste, molto forti, sono due campionesse che amiamo. Allora, Marescialla Brignone, grazie di essere stata con noi questa mattina.
Ciao.
Ciao Federica.
Ciao, grazie a voi. Ciao, buon lavoro.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Complimenti a tutte le nostre grandi campionesse.
Barbara, le nostre campionesse, sì. Tu sei la nostra campionessa.
Hai ragione, ma pensavo dicessi tu sei la nostra marescialla, avrei preferito, ti posso garantire. In qualche modo però il gancio con i marescialli, i carabinieri, le forze dell'ordine ci serve, perché parliamo di decreto sicurezza. Si è inasprita un po' la situazione, secondo voi servirà qualche cosa? Le forze dell'ordine avranno più potere? 02 25 15 15.
Ma soprattutto, è un governo autoritario, una svolta autoritaria secondo voi? Tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8:27, siete su RTL 102.5. Venerdì 6 di giugno, Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Voi allo 02 25 15 15. Qualcuno notava la tua bella maglietta, Massimo?
No,
vedo
Barbara,
un lupo.
Barbara, c'è il lupo.
E quindi c'è un significato?
Di montagna.
Per me è moltissimo.
Donne che corrono coi lupi, ti citerei io.
Famosissimo.
Capito?
Sì, senza. Basta che non sparino al lupo.
No,
perché
andiamo
no?
Su cose serie, dai.
Va bene. Allora, svolta autoritaria sì oppure no? C'è Rosario da Catania, il primo ospite di oggi. Come stai, Rosario?
Buongiorno, grazie. Sto abbastanza bene. Un saluto a voi tutti e in particolar modo al dottor Giletti.
Grazie, Rosario. Allora,
io vorrei partire dando una risposta. Più che di governo autoritario, io parlerei di un governo autorevole. Questa autorevolezza già è stata dimostrata nell'ambito dei rapporti, diciamo, della politica estera, e invece questa volta con l'emanazione di questo decreto sicurezza l'autorevolezza viene dimostrata nell'ambito degli affari interni. Ecco, io non riesco a comprendere nel momento in cui il governo, la maggioranza che sostiene questo governo assumono delle decisioni piuttosto chiare nei confronti del paese, tra l'altro decisioni che fanno parte del programma di governo, si parla subito di una svolta autoritaria. Ecco, secondo me sembra un pretesto da parte dell'opposizione che sfilacciata, senza una leadership abbastanza forte.
Abbiamo capito da che parte sta, dove vota Barbara. Abbiamo capito dove vota Rosario. Grazie, buona giornata.
Ciao Rosario.
Grazie, buona giornata.
Ciao Mauro, benvenuto.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Di dove sei?
Io chiamo dalla provincia di Milano, però originario sono della Basilicata.
Ok, però vivi nella provincia di Milano, perché anche questo è importante, perché se parliamo di sicurezza in qualche modo dobbiamo circoscriverla all'ambito in cui viviamo. Ci sono indubbiamente delle zone in Italia, magari una grande città può essere più pericolosa rispetto a un piccolo centro sul cucuzzolo della montagna, no?
Esatto, però devo dire che negli ultimi tempi mi sembra che piccoli
centri, anche nei cucuzzoli, Barbara, succede.
No, ho capito, però certe cose, insomma,
stanno allargandosi anche lì.
Allora, se uno parla di percezione di sicurezza, la percezione della sicurezza te non ce l'avrai mai, perché comunque vivi in un periodo che anche uscire di casa, non dico che ti fa paura, però ci pensi, soprattutto se devi mandare fuori i tuoi figli che sono ancora piccolini, diciamo 14-15 anni. Però
ma infatti non devono uscire a quell'età, scusami, bisogna chiuderli in casa.
Non devono uscire.
È pericolosissimo.
Facciamo fino ai 20 anni.
Fino ai 20 anni almeno stanno
metti
a casa.
Metti il burka in testa, Barbara, metti il burka.
Ma no,
quando escono di casa sono tutti anemici che non hanno preso il sole nemmeno un pochettino.
No, però no, ci sono delle nel decreto c'è qualcosa che non torna, di questo vorrei anche poi parlare, magari, perché si è fatto un mischione, un po' è forse troppo.
Allora, io credo che comunque la sicurezza di noi cittadini deve essere garantita, e su questo vabbè, uno ci riesce o meno. Però soprattutto hanno fatto bene a inasprire le pene, perché comunque anche chi subisce un piccolo furto, un piccolo scippo, subisce un danno.
Ecco,
che
ma lì
essere...
non sono intervenuti. Allora, mi è chiaro, la dobbiamo salutare, ecco, perché vorrei vedere anche gente che magari dice che autorità...
Dovevano intervenire un po' di più su questo, da questo punto di vista, perché è questo quello che comunque il cittadino...
Allora, vi do un parere, va bene, vi do il mio parere. Un giorno Renzi venne da me, Presidente del Consiglio, e disse: caro Giletti, lei è felice, ho fatto una cosa che la renderà felice, no? E disse: che cosa? Abbiamo inasprito le pene per chi faceva, come diceva lui, furti, scippi, eccetera. Il risultato è cambiato? No, nulla. Perché c'è un problema, al di là di inasprire le leggi, se non sai dove mettere chi commette i reati, cioè il sistema carcerario italiano è deficitario. Ne vogliamo prendere atto che siamo rimasti ai tempi degli anni 60 con una catena di persone che sono entrate nel nostro paese, che quindi occupano anche degli altri spazi nelle carceri italiane? Cioè la realtà è che non ci sono spazi sufficienti per mettere chi delinque, quindi si sono inventati tutta una serie di pene alternative. Questo neanche il decreto sicurezza lo può risolvere. Allora ci va un investimento nelle case popolari per evitare occupazioni, e ci va un investimento vero, perché l'ultimo piano è quello Fanfani delle case popolari. E la stessa cosa sulle carceri, bisogna ampliare quelle esistenti. Se non lo si fa, il problema rimarrà per qualsiasi cosa. Noi possiamo inventarci anche 10 anni, ma se non sai dove metterli...
Anche perché è un grande classico: inaspiriamo le pene, siamo sempre là.
Non basta, bisogna intervenire anche su problemi sociali. Io questo mi sembra che a volte la politica decida, mettiamo 5 anni, 7 anni, 8 anni, 9. Ci sono delle radici profonde di certe situazioni che creano poi il fatto, e allora bisogna andare in prevenzione sulle radici che portano a un certo tipo di delinquenza. Prego.
Allora, torniamo al telefono 02 25 15 15 per intervenire. Vorrei anche trovare qualcuno che sia a favore del divieto della cannabis light, perché questo ancora non l'ho letto. C'è Mauro, no, c'è Gianfranco.
Buongiorno a tutti. Io ho chiamato perché volevo rappresentare il fatto di, penso, molte persone che siamo favorevoli a questo decreto, lo aspettavamo. Io personalmente non sono molto soddisfatto, perché lo ritengo piuttosto morbido, però c'è un principio che viene affermato, cioè sancire che alcune azioni sono dei reati che vanno puniti. Per di più,
per esempio l'occupazione delle case
era già un reato,
viene inasprita in modo serio, però.
Sì, però per esempio io che vado a lavorare tutti i giorni con la macchina e trovo ogni giorno, se ho la sfortuna di andare a Roma, manifestazioni e blocchi continui, è il paese dell'anarchia, il paese di Pulcinella. Questo non va bene.
Dipende da manifestazione, manifestazione. Allora, purtroppo Roma paga un dazio pesante, è la capitale. Però la manifestazione, esprimere dissenso, se arriviamo a impedire il dissenso con una manifestazione pacifica.
Non è impedire il dissenso. Mi impediscono di lavorare perché tu vuoi dissentire? Dissenti nelle urne.
Ah, questo senz'altro. Fare... Peccato che non ci vada più nessuno.
Dire, non è che viene a bloccare le strade. Io non posso lavorare perché tu, non lo so, oggi protesti.
Ma è il diritto adesso, a manifestare, potrebbe tornare utile
certo,
anche a te un giorno.
Piazze. Ma certo, nelle piazze io ho manifestato, quando ho manifestato ho sempre richiesto i permessi alla questura, secondo le regole l'ho fatto, nessuno me l'ha impedito.
No, ma infatti vengono colpite quelle non previste, o comportamenti extra.
Cosa, se mi permettete, voglio rappresentare anche, io ritengo che siamo in tanti, che aspettiamo che finalmente un governo raccolga le istanze chiedendo un referendum vero, non queste come queste sciocchezze che ci sono adesso, sull'istituzione della pena di morte in Italia.
Allora questa è un'altra puntata.
Alcuni reati,
è un'altra puntata.
La pena di morte non c'è niente.
Vabbè,
c'è
lei estremizza subito.
Anni di evoluzione, così.
Io li farei lavorare. Io li farei lavorare.
Gli Stati Uniti,
dissento.
Evoluzione nell'aver abbandonato la pena di morte, sì.
Dissento. Certo.
Ma in un paese dove dopo 18 anni riapriamo i casi, e non è neanche l'unico, tra l'altro il nostro, in cui viene riaperto un caso dopo 18 anni, ma secondo te possiamo pensare a mettere la pena di morte?
Sì, possiamo pensarlo perché è giusto e ha una ragione anche da un punto di vista legale. L'eccezione del caso di 18 anni, quella è un'eccezione che conferma la regola. Andrebbero puniti i magistrati che hanno sbagliato.
Con la pena di morte. Con la pena di morte.
Allora,
non
è che io voglio censurarla, però devo dar spazio a tutti. Buona giornata, grazie per aver chiamato. Ha sollevato un problema che non si può.
Noi facciamo parlare tutti, quindi.
È giusto, anche se poi qualcuno dice: ah, ma fate parlare tutti. Adesso dobbiamo far parlare. Noi come facciamo a sapere cosa dice una persona? Chiamano e parlano. Viva Dio, apriamo ancora i telefoni, qualcuno lo fa. E ascoltiamo di tutto, certo, non siamo d'accordo molte volte con quello che dico. Altra telefonata, Barbara.
Aspetta, ti preciso questo aspetto sulla cannabis light che abbiamo affrontato prima ma non abbiamo approfondito più di tanto. Il decreto vieta completamente la cannabis light, rendendo illegali anche le lavorazioni e il commercio delle infiorescenze di canapa, indipendentemente dal contenuto di THC. E quindi voglio dire, è vietata assolutamente.
Tu, Massimo, che avevi le piantine sul terrazzo.
Ma no.
Io c'ho il basilico. Come la Cerenza, visto che anche la Cerenza, il famoso re della cintoreria, ho visto, siamo tornati tempo fa, c'era il basilico. Vabbè, si è convertito. Ha convertito come in Afghanistan.
La coltivazione?
In Afghanistan fanno i papaveri per fare l'eroina, il più grande esportatore di eroina al mondo. Il 90% arriva dall'Iran, dall'Afghanistan. La Cerenza
ha
convertito il basilico.
Andiamo
tu invece cos'hai?
C'ho il basilico.
Lui ha il basilico bello fiorente, vedi?
Questo è un mischione, mi sembra che potesse essere affrontato in
da
un'altra
parte. No, è verissimo.
È l'errore.
Andiamo da Domenico, buongiorno.
Buongiorno, sono Domenico, da stesso San Giovanni, buongiorno. Riguardo il discorso del decreto sicurezza, se... essere autoritario vuol dire far rispettare la legge, ok, questo governo è autoritario, quindi questo governo fa rispettare le leggi e quindi se a qualcuno dà fastidio fa rispettare le leggi, si prende la responsabilità di, come dire, proteggere i delinquenti. Per me se uno fa rispettare le leggi non può essere detto autoritario.
Allora, Domenico, intanto avvicinati bene al telefono così ti sentiamo meglio. Quindi prima...
Mi sentite adesso?
Sì, cioè fino a stamattina, fino a ieri, le leggi in Italia non venivano rispettate?
No, però se adesso vengono modificate come oppure inasprite...
Beh, un governo di destra fa un programma di destra, cioè noi adesso io mi stupisco,
certo,
cioè, io sono anche contrario su alcune cose che sono state inserite nel decreto, lo dico apertamente, però è un governo di destra fare cose di destra, arriverà la sinistra a fare cose di sinistra, però non prendere posizione su alcuni punti è un errore grave. A parole tutti sono coi poliziotti, nei fatti adesso c'è qualcosa in più, soprattutto lo ripeto sulla tutela dei processi dei poliziotti e dei carabinieri.
Ok, quello che dico io, la sinistra farà sempre buonismo, quindi
verso certe persone sarà sempre dirà poverini, poverini. Poi quello che quando succederà e quando succede qualcosa di grave siamo qua tutti a piangere. Va bene.
Arrivederci. Buona giornata.
Grazie Domenico.
Ma uno che dica siamo che il governo è fascista punto 2, come ho detto io giocando, fascismo 2.0, non c'è? Barba, non l'avete nelle nostre linee?
No, ti dico, c'è un messaggio, Giletti, non faccia parlare persone di estrema destra ai fascisti, per favore, scrive Carlo, oh. Istituiamo le colonie penali per chi ha delle condanne minori, in Albania, avevano già provato a costruire delle cose in Albania e poi
hanno dei posti liberi,
ci sono dei posti sbaglio. Liberi perché insomma hanno fatto
tanti,
tutto, capito?
Va bene, sì. Poi stiamo leggendo anche i vostri messaggi, il problema sarà comunque sempre l'attuazione delle norme, non serve inasprire le pene, qualcun altro dice Luca, i cittadini onesti che lavorano e rispettano le regole non hanno nulla da temere, Marco invece dice a mio avviso non è un governo autoritario ma vigliacco, limita le possibilità di dissenso.
Ecco, è su questo, di critica. Su questo un po' ne dobbiamo parlare.
Ripartiamo da qui dopo la pubblicità.
Sono le 8.45, buon venerdì mattina, siete su RTL 102.5 con Giletti 102.5 02 25 15 15 per entrare in diretta con noi come ha fatto Eleonora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon venerdì. Allora, per me questa è solo è pura propaganda, le leggi c'erano già, quindi bastava soltanto far sì che venissero rispettate. Io avrei fatto inasprimenti su altre cose, tipo difendermi in casa, la difesa in casa,
brava,
posso difendere in
giusto.
Casa mia come voglio,
sono osservazione ingiusta
quattro volte e io cosa devo fare, stare lì a guardarli?
Ma che vuol dire mi difendo come voglio?
Io posso, casa io tua. Ho la libertà non di aspettare di vedere se uno ha il coltello, allora mi posso difendere col coltello, se uno ha la forchettina mi devo difendere con la forchettina. Entri in casa mia, tu stai facendo una violazione. Io ho il diritto di difendermi come voglio. Punto.
Sottoscrivo in pieno.
Attenzione però a cosa vuol dire come voglio.
Ma come voglio. Allora, voi, io penso che la signora ci stia raccontando magari un'esperienza vissuta o da lei o da qualcun altro.
Quattro volte sono entrata in casa mia.
Allora,
volte.
Mettetevi in una donna che, per esempio, sola in casa si vede arrivare gente qualcuno dentro.
Un bambino piccolo.
Ma la reazione. Allora, chi fa le leggi? Dove sta? In una torre d'avorio? Vuole capire cosa vuol dire star solo in una casa, si trova dei delinquenti che arrivano, ah scusi, lei ha la forchetta, allora io reagisco alla forchetta. Vuol dire che lei, se
questi
avesse una pistola, potrebbe reagire e sparare, questa è la verità.
Se mi prendono a schiaffi, allora io ti devo prendere a schiaffi. Cioè,
questa, io su questo...
No, però lei da madre di famiglia si sentirebbe, anche se appunto non sa che tipo, e mi rendo assolutamente conto, sono fortunato a non aver mai vissuto una situazione del genere, però se lei dovesse trovarsi in una situazione così, lei sparerebbe, cioè da madre di famiglia potrebbe... Sì. Prendersi la responsabilità,
Barbara,
di uccidere un cristiano.
Barbara.
Probabilmente lo farei anch'io. Sì. Cioè, se sono in casa
mi
da sola,
rabbia,
ma,
no.
Cioè,
hai una rabbia, una cosa che è proprio la violazione nel tuo privato, nel tuo intimo, la tua famiglia che viene. Non lo sopporti. E poi tutti questi qui che hanno il foglio di via, che non devono stare sul nostro territorio. Ma perché ci stanno?
Vabbè, poi sono anche tutti quelli che hanno la carta d'identità italiana, nati
no, sì, in sì, Italia sì, da 20
no, generazioni.
Sì, ma lei, sì, ma lei quello che sta dicendo è foglio di via, nel senso che hanno già commesso magari qualcosa.
È una pratica burocratica, inutile.
A me fa molto arrabbiare quando magari beccano qualcuno e poi sui giornali leggi già noto alle forze dell'ordine. Dell'ordine. E allora cosa aspettiamo? Io capisco la pancia di Eleonora, sì.
Perché ci sono persone che arrivano da qualsiasi paese, sono qui, che regolarmente lavorano, fanno il loro lavoro, ma anche loro non vogliono vedere queste cose, anche loro non sopportano queste cose, perché poi l'immagine che uno dà è che allora io sono extracomunitario, allora sono per forza così. No, sono persone che lavorano, pagano le tasse, eccetera, però dopo l'immagine comune è, ah ecco, vedi, quello sono. No!
È un tema. Lei ha sollevato un altro tema che dovrà prima o poi essere affrontato e secondo me verrà affrontato. Intanto la ringraziamo, le salutiamo.
Grazie,
buongiorno.
Onore.
Ciao. Cosa, mi scusi, sta bene minore. Mandiamo nei campi pomodori a raccogliere i pomodori.
Vabbè,
abbiamo problemi.
Lei...
E allora vengono pagati dallo Stato, vengono pagati da noi.
Io sono per il sostegno, io li farei lavorare e farei anche una retribuzione.
La retribuzione, perché quando escono hanno da parte dei soldi. Io li farei lavorare. Tenere in carcere la gente serve, in parte serve, ma sfruttarla per migliorare anche le loro condizioni, perché un domani mettono da parte dei soldi. Cioè li farei un lavoro retribuito a un certo prezzo, ma li farai lavorare. Certo, alcuni sono irrecuperabili, ma molte persone possono imparare un mestiere se si investisse di più anche in quel settore, perché prendere la chiave, buttarla, serve a poco.
Sì, infatti.
Eleonora comunque sembrava avere idee, semplifichiamo, di destra, però dice il decreto è solo propaganda.
Va bene.
Andiamo da Davide, buongiorno.
Ciao, buongiorno, chiamo dalla provincia di Napoli. Volevo fare solo una breve affermazione che in effetti ricalca quanto già detto da Eleonora. Voglio dire, decreto sicurezza, chiamiamolo come vogliamo, ma secondo me basta soltanto applicare le leggi o modificare in parte quelle che sono le leggi già esistenti. Tu commetti un reato, devi pagare. Però
ripeto, non ci sono le carceri, ci possiamo prendere in giro tutto il tempo, come diceva anche Leonora. Allora, facciamo gli slogan, abbiamo inasprito le pene, ma se tu non sai dove collocare fisicamente chi compie i reati, crei le cosiddette pene alternative, la semilibertà, tutto quello che vuoi. Abbiamo anche dei processi che sono con rito abbreviato, per cui uno che ha fatto un reato gravissimo in carcere sta poco, che è scandaloso. Scandaloso, perché non è giustizia quella, è una questione burocratica.
Ma senza dubbio, ma la persona che ha l'indole a delinquere, cioè voglio dire, lo farà in qualunque caso. L'Italia diventerà sempre una calamita per tutte le persone che sanno che in linea di massima possono farcela. Però,
ripeto, bisogna investire in case popolari e carceri. Questa è la verità, perché ci sono delle cose che non tornano in Italia. Come mai non si fa un piano investimento serio di case popolari per la gente che deve... Non può prendere tutto quello che prende e metterlo dentro per affittarsi una casa, è una follia. Bisogna fare un piano serio, vero, per i giovani. Qui stiamo chiacchierando di tante cose, ma se, ripeto, non ci sono le carceri, tutto è finto, è solo slogan.
Davide, sulla cannabis light, poi ci salutiamo.
Sulla cannabis light, trovo che sia ridicola questa cosa, completamente ridicola. Voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte, o comunque non ha fatto male mai più di tanto una piantina, ed essere addirittura condannabili o condannati. Cioè, ci sono cose più importanti che stare che pagare dei parlamentari affinché vadano a deliberare per una cosa del genere. Secondo me i problemi sono altri, non certamente questo.
Buona giornata.
Grazie. Tra l'altro la piantina forse fa riferimento alla cannabis, quella
vabbè,
vera.
Quella vera, qui si parlava di quella che si vendeva nei negozi.
Sì, ma non...
Però ti ricordi tutti i negozi che hanno aperto, che poi hanno dovuto
chiudere,
poi hanno riaperto.
Ho capito, ragazzi, vogliamo una siete andati mai in qualche posto in America dove sono tutti fatti da mattina?
Non è la massima, non è la stessa.
Dai, allora vogliamo anche quella roba lì, vabbè, creiamola, andiamo a farci
tutti. Tu sei a favore del divieto?
No, io sono per la libertà, ognuno faccia quel che vuole. Non sono per l'apertura di questi luoghi, perché sono un incitamento a quello, sarebbe la repressione dura di chi spaccia, di chi gestisce lo spaccio. No, perché non è che sono i quattro extracomunitari, dietro c'è tutto un sistema molto più importante che si fa finta di non colpire. Quello è un altro problema, dai, non si può mischiare tutto, ripeto, sono problemi troppo seri per essere affrontati con una telefonata.
02 25 15 15 per venire in diretta con noi. Qualcuno parla della sinistra via messaggio, perché rosicano, perché tutto ciò che la destra sta facendo loro non l'hanno mai fatto in passato.
Non lo so, cioè...
E per questo parlano di svolta autoritaria.
Allora, il tema del... Io quello che faccio fatica a capire, l'ho spiegato, l'ho detto molte volte agli interlocutori della sinistra, lo stato delle cose, non solo quando facevano nell'arena, è il tema della paura non è né di destra né di sinistra. Poi, a me, i numeri di reati sono inferiori rispetto ad altri paesi, non è quello. È evidente che ci sono delle aree del nostro paese fuori controllo. Basta andare intorno alle stazioni. Fatevi un giro in una stazione e vedete quello che succede. Poi, se vogliamo non vedere, quindi il tema della paura va affrontato in modo intelligente, ma va affrontato. Ha preso delle decisioni. Bene.
Però i numeri dei reati sono in calo.
Sì, ma
sono calo le denunce forse.
Allora, anche tu lo sai che se tu non prendi chi ti ruba il portafoglio in fragranza di reato e non c'è la denuncia da quando è entrata la Cartabia, no? Quindi col governo i pickpocket, quelli che rubano, se ne vanno tranquillamente. Quanti minuti sta dentro una cella dei vigili oppure della polizia dei carabinieri? Pochissimo. Ti pare normale? Sono un flagello. Basta farti un giro alla metro lì del Colosseo, vatti a vedere dall'altra parte dove buttano tutti i portafogli di americani, francesi, tutto buttano. E io penso che in un paese civile questa roba è intollerabile per me.
Abbiamo pochi secondi per sentire Antimo prima di salutarci. Buongiorno Antimo.
Buongiorno, salve, buongiorno a tutti e buongiorno al dottor Giletti, salve.
In un flash, veloce.
Guardi, semplicemente io, riprendendo chi ha parlato già prima, sono d'accordo su questo decreto sicurezza, che ovviamente non può essere che l'inizio di un percorso che viene affrontato in modo serio, soprattutto. E soprattutto io penso che sia l'ora che sia data più, insomma, operatività alle nostre forze dell'ordine, che molte volte non riescono a fare il loro lavoro e che adesso invece potrebbero iniziare a farlo in modo, se non altro, più sereno rispetto a quello che, insomma, riescono a fare oggi. Perché purtroppo oggi, faccio un esempio stupido che però io credo che non lo sia in realtà, è che semplicemente devono aspettare che vengano sparati prima per poter rispondere. Cioè, questa è una cosa che per me è assurda. Cioè, io credo che in nessun paese del mondo bisogna aspettare per intervenire in una chiara situazione di pericolo e sperare di non essere colpito per poi reagire. Cioè, io credo che sia fuori dal mondo una cosa del genere. Poi,
grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata.
A proposito delle manifestazioni, che tema caldo. Allora, tra poco i saluti, così chiudiamo la puntata di oggi. Prima un grande classico del passato, del 1978, di Gloria Gaynor.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
Survive, il disco di Gloria Gaynor 1978, a chiudere i Giletti 102.5 di questa mattina.
Segnalo Giletti scatenato nel fuori onda quando la musica prende, ma abbiamo documentato tutto.
Ero con la raiola a ballare.
Sempre con la raiola,
Sulla musica di Gloria Gaynor, che tra poco la raiola darà le informazioni.
Esatto. Allora, finisce qui la puntata di oggi di Giletti 102.5. A quando ci diamo appuntamento, Massimo?
Beh, io non so se ci sarò la prossima settimana, ma vedremo, come vedremo, dai.
Come no?
Sappiamo se questa è l'ultima mia o...
Ma come no?
Barbara.
No, io lo so che la vita è un po' così, oggi ci sei, domani non ci sei.
No,
però,
la vita, mamma mia.
La vita adesso.
Bravo.
Comunque ci diamo appuntamento lunedì sera su Rai 3.
Baglioni, questo qua.
Salutiamo anche Claudio Baglioni. Allora, lunedì sera Rai 3, 21:20, lo stato delle cose. Intanto grazie a Massimo Giletti.
Allora, stato delle cose lunedì sera, torneremo a parlare di Garlasco. E abbiamo dei documenti che apriranno altri scenari, altre polemiche.
Ce ne servivano.
Ma no, ma la ricerca della verità è un obiettivo. Il rispetto assoluto nei confronti della famiglia Poggi è altrettanto. Sì. Se ci sono dei colleghi o pseudo colleghi che sparano delle fesserie, beh, ne risponderanno loro. Non chi cerca, per esempio, come ho fatto io, un'email fondamentale per capire la dinamica di quello che succedeva intorno a Chiara.
Cosa è successo? Grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie a Barbara Sala.
Grazie
Barbara.
Luigi Santarelli, ciao Massimo.
Venerdì 13, prossima settimana, chissà.
Ciao. Ti aspetto. Ciao.
Ciao.